storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Arabia, l'aereo. A 12 anni e mezzo, Mustafa non aveva mai visto un aereo. Scorpioni, vipere, cammelli, falchi, tempeste di sabbia, quelli sì, li aveva visti a centinaia nella sua vita di beduino, nel deserto d'Arabia. Ma un aereo non l'aveva mai visto. Non da vicino, non così orrendo e grande come quel mostro nero e fumante immobile nella sabbia che sembrava fissarlo con il suo grande occhio cattivo, come le vipere quando guardano i topolini che stanno per uccidere. E che, Mustafa ne era sicuro, di lì a pochi secondi sarebbe balzato dalla sabbia per divorarlo. Nel grande cielo limpido del deserto d'Arabia, sdraiato con la pancia all'aria facendo finta di sorvegliare i cammelli del padre, Mustafa aveva visto molte volte disegnarsi lunghe strisce candide contro l'azzurro. Ahmed, il suo amico più grande, che aveva già 14 anni e che credeva di sapere tutto perché ogni sabato andava in città con lo zio a vendere cammelli guerci ai babbei, gli aveva spiegato che erano le scie di vapore gelato che i grandi jet si lasciavano dietro. «Che cos'è un jet?» aveva chiesto Mustafa. «È un aereo a reazione, spinto da motori a turbina che...» «No, lascia perdere», aveva tagliato corto Ahmed. «Tanto non capiresti mai, tu, stupido beduino di 12 anni». «E mezzo», aveva tentato di aggiungere Mustafa, senza successo. «Ti basti sapere che sono come grandi falchi di metallo che volano altissimi». «E che buttano fuori il vapore gelato dal sedere?» aveva chiesto Mustafa, che stupido non era affatto. Ahmed aveva alzato gli occhi al cielo in segno di esasperazione e Mustafa era rimasto zitto. Ma un giorno di settembre dell'anno 1990, secondo il calendario dei cristiani, improvvisamente gli uccelli di metallo erano scesi dal cielo ed erano calati sul deserto a decine, a centinaia, poi a migliaia. Non erano più puntini d'argento con le lunghissime code bianche, alti, contro l'azzurro, come li vedeva prima quando guardava il cielo. Erano mostri enormi, color terra e fango, che urlavano in un concerto infernale di motori. Che fossero quelli i jet di cui parlava Ahmed? Si era chiesto Mustafa. Facevano tremare le antichissime rive rocciose dei Wadi, i fiumi secchi del deserto lungo i quali il piccolo beduino portava a pascolare i cammelli perché brucassero i rari ciuffetti d'erba che riuscivano miracolosamente a crescere in mezzo a quel nulla arido. Dietro i bestioni volanti color terra erano arrivati poi uccelli più piccoli, ma con l'aria cattiva, il becco sottile e adunco, la pelle d'argento e strani oggetti a punta appesi sotto le ali, oggetti lunghi e sottili che facevano paura anche a chi non sapeva che cosa fossero. «Sono missili, scemo», lo aveva informato con la sua solita aria di sufficienza Ahmed. «Ah, ecco. E che cosa sono i missili?» «Sono armi, deficiente di un cammelliere intontito dal sole del deserto. Sono come lance potentissime che possono colpire e distruggere 100 cammelli alla distanza di 3 ore di cammino», aveva sentenziato Ahmed, che era sempre molto contento di sfoggiare la sua sapienza con il piccolo amico, e Mustafa aveva riso dentro di sé in silenzio. «Questa volta lo scemo doveva essere Ahmed», aveva pensato. «Chi poteva mai avere la forza per scagliare una lancia a chilometri di distanza e per di più ammazzare decine di cammelli con un colpo solo?» Dopo tanti mesi si era quasi abituato a quel via vai di aerei arrivati da chissà dove a lacerare la quiete del suo deserto d'Arabia. Persino i cammelli, bestie cretine e bizzose che Dio aveva creato solo per tormentare la vita dei ragazzi beduini, pensava Mustafa quando lo facevano arrabbiare, avevano imparato a ignorare gli uccellacci di metallo. I primi giorni scappavano via ragliando in tutte le direzioni e lui doveva passare ore sotto il sole bruciante per andarli a riprendere e radunarli. Ma ora non ci facevano più caso. A malapena alzavano il muso e mostravano i grandi denti gialli agli aerei che sfrecciavano sulla loro testa. Alla sera, quando tornava all'accampamento con i suoi cammelli e tutti si sedevano a mangiare attorno all'enorme terrina comune piena di riso e di montone arrostito preparata dalle donne, il padre e gli altri vecchi della tribù nomade parlavano fra loro di guerra, di bombardamenti, di attacchi, di grandi eserciti che si stavano scontrando come branchi di montoni che facessero a cornate. Mormoravano nomi di persone che Mustafa non aveva mai sentito nominare, nomi come Saddam Hussein e Bush. Raccontavano delle loro avventure nel deserto, che i beduini attraversavano di nascosto, la notte, per portare soldi, lettere, roba di contrabbando agli abitanti di una città, Kuwait City, occupata da un esercito straniero, affrontando i pericoli di un territorio infestato dalle mine. Poche settimane prima, un beduino che Mustafa aveva visto qualche volta insieme con il padre era morto, saltato per aria su una mina nascosta nella sabbia. Le donne avevano pianto per 2 giorni e 2 notti, i bambini erano rimasti zitti e tutti avevano salutato la vedova e gli orfani quando erano stati portati via verso una delle grandi città dell'Arabia Saudita, dove avrebbero vissuto coi parenti. Non c'era posto per vedove e orfani fra le tende degli accampamenti dei nomadi nel deserto. Ma la guerra di cui parlavano gli anziani la sera attorno al fuoco nel deserto non aveva mai toccato Mustafa. Sì, è vero, negli ultimi giorni di quel febbraio 1991 gli uccellacci di metallo si erano fatti ancora più fitti nel cielo, soprattutto di notte, e altri si erano aggiunti allo stormo, strani arnesi dalla forma di libellula che volavano basso e piano, battendo l'aria con un rumore assordante di tuf 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 tuf. Il solito Ahmed gli aveva spiegato che si chiamavano elicotteri ed erano in effetti simili a insetti. Che strano, aveva pensato. Uccelli e insetti che volano insieme. Di solito in natura gli uccelli divorano gli insetti. Ma era stato zitto, sempre per via di Ahmed. All'orizzonte, verso il nord, verso una nazione chiamata Iraq, il piccolo beduino aveva cominciato a vedere strani lampi rossi, seguiti poco dopo da rumori sordi, profondi, e poi da brontolii, come lo stomaco dei cammelli quando mangiano l'erba cattiva. Ma solo molto, molto più forti. «È la guerra», avevano sentenziato i vecchi attorno al fuoco nell'oasi fredda di notte, con l'aria grave che assumevano quando non pioveva per molto tempo o era morta la cammella dal latte. Anche Mustafa aveva assunto un'espressione seria, per non passare da stupido. Doveva essere una cosa molto brutta, quella guerra, se faceva il rumore dello stomaco dei cammelli quando stanno male. Forse la guerra era come una grande indigestione nello stomaco di tutti i cammelli del mondo messi assieme. Ma Mustafa non aveva paura. Neppure quando l'orizzonte si tingeva tutto di rosso e la sabbia dura, compatta del deserto d'Arabia cominciava a tremargli sotto i piedi. «Se i cammelli non hanno paura di questa guerra, non l'avrò certo io», si faceva forza. E poi un beduino non ha mai paura. Non può permettersi il lusso di averne, quando deve stare solo per ore e ore nel deserto senza confini, sotto il vento che soffia dentro i vadi, i fiumi in secca, facendoli cantare con 1000 voci, come se fossero gli spettri di vecchi cammellieri morti, o dentro le tempeste di sabbia che cadono addosso improvvise e trasformano il giorno in notte. Anzi, quei rumori nel cielo, quelle vampate rosse all'orizzonte, quelle strane luci gialle, verdi, bianche che lampeggiavano nella notte e a lui sembravano stelle, mentre erano le luci di navigazione degli aerei, cominciavano a fargli compagnia. Erano uno spettacolo, una specie di televisione, se lui avesse saputo che cos'era, sia pure con un canale solo. Al tramonto, quando il sole basso batteva sulle ali e sulle pance d'argento degli aerei, il cielo sembrava illuminarsi di gioielli volanti, che gli ricordavano la mamma, quando si faceva bella e si copriva di collane e di bracciali d'oro comprati dal papà al souk, al mercato dell'oro di Città del Kuwait. Dunque, sulle prime non aveva avuto paura neppure quando aveva visto una di quelle luci staccarsi dal cielo, scendere più in basso e gettare lingue di fuoco dal di dietro. Mustafa era rimasto a bocca aperta, incantato a guardare il piccolo oggetto nero diventare sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande e puntare. Mio Dio, Allah il misericordioso e l'onnipotente sia lodato e benedetto. L'aereo sta puntando dritto su di me. Ormai ne vedeva benissimo le ali corte e tozze, i due strani cilindri come due barili che gli stavano sopra la coda. Devono essere quei motori di cui mi parlava Ahmed, pensò Mustafa, che non era affatto, come vi ho già detto, scemo. E poi le lunghe lance, i famosi missili sotto le ali. Mustafa era rimasto impietrito, incapace di muoversi. Una parte del suo cervello gli gridava: muoviti, corri, scappa, buttati a terra. Ma l'altra metà lo teneva bloccato, in piedi, diritto e visibile come un palo piantato nel mezzo di un deserto piatto. Non sapeva nulla di armi moderne, di mirini al raggio laser, di sensori a infrarossi che possono vedere di notte come se fosse giorno. Ma qualcosa nella testa gli diceva che era inutile correre, scappare, nascondersi, e che quell'uccellaccio era infinitamente più forte e astuto di lui. Se l'avesse voluto uccidere, l'avrebbe ucciso. E Mustafa, il beduino, decise di morire in piedi, con dignità di uomo, non come le pecore sgozzate in ginocchio dal macellaio della tribù. Mustafa decise di morire con gli occhi bene aperti, guardando in faccia il suo nemico. E con gli occhi aperti vide qualcosa che gli gelò il sangue. Da sotto le ali, con un lampo di fiamma, le lunghe lance capaci di ammazzare 100 cammelli erano schizzate via sibilando. Ma anziché colpire lui, erano volate via alte sopra la sua testa, andando a esplodere nella sabbia molti passi lontano. E subito dopo averle lanciate, l'uccellaccio aveva piegato un'ala, poi un'altra, descrivendo una S nel cielo. I due motori sulla coda avevano vomitato una lunga fiammata gialla e con un ultimo grido di metallo l'aereo aveva alzato il muso verso il cielo, cadendo sulla pancia e schiantandosi sulla superficie del deserto in una piccola tempesta di sabbia e di fumo e di rotami di metallo. Allah, l'Onnipotente, il Misericordioso, il Grande, l'Onnisciente, lo aveva risparmiato. Il terribile uccellaccio metallico che un secondo prima sembrava sul punto di inghiottirlo come i falchi inghiottono i topi stava ora, morto e spezzato, a pochi passi da Mustafa, mezzo sepolto dalla sabbia. Ma era morto davvero. Sotto i suoi occhi terrorizzati, l'uccello si mosse. Da sopra il becco, una strana finestra, grande come un occhio, ma un occhio solo, si stava aprendo e qualcosa, no, anzi qualcuno, stava cercando di uscire dalla testa dell'aereo caduto. Sembrava un uomo, ma non un uomo come il piccolo beduino avesse mai veduto. Semmai una grande lucertola. Era una sagoma tutta verde, coperta di una strana pelle a squame dalla quale partivano tubi e fili che arrivavano alla parte più mostruosa di quell'essere, una testa nera, rotonda e lucida. La lucertola si divincolava, si contorceva, sembrava che volesse uscire dall'uccello morto, come i vermi che escono dalle carogne, e inspiegabilmente il ragazzo cominciò a camminare verso di lui, anziché tagliare la corda, come la parte più prudente del suo cervello continuava inutilmente a gridargli. Qualcosa dentro di lui gli diceva che quel mostro verde e lucido con la testa nera che stava strisciando fuori dall'aereo era un uomo, non un animale o uno spettro. E forse quell'uomo lucertola aveva bisogno di lui. E più si avvicinava, più era certo di avere avuto ragione. Quell'animale, ormai uscito dall'aereo e sdraiato a terra, aveva due gambe, come tutti i beduini, e due braccia. E una di quelle due braccia si stava muovendo verso la boccia nera che gli faceva da testa e stava aprendo una specie di finestrina che aveva davanti. Quando la finestrella fu aperta, nella boccia nera apparve un volto di uomo e dalla boccia uscì una voce. Che Allah sia benedetto! La lucertola parlava. Parlava, anzi gridava, ma in una lingua che Mustafa non capiva. Forse la lingua delle lucertole.
For God's sake, kid, get away from here. Get away, quickly. This thing can blow up any second.
Mustafa si ricordò improvvisamente di avere già sentito un suono del genere, ascoltando una sera la piccola radio che un altro ragazzo beduino andato a vivere in città aveva portato con sé tornando nell'accampamento. Era... aspetta, come si chiamava? Alghese... no, ingose... inghise... inglese! Sì, inglese, la lingua che l'uomo lucertola parlava. E si ricordò anche una parola che aveva sentito e che la radio sembrava ripetere sempre: ok, «Ok, ok», disse al pilota dell'aereo precipitato e continuò a camminare verso di lui che giaceva accanto alla carcassa del suo velivolo. Forse se Mustafa avesse parlato l'inglese e avesse capito quel che il pilota nella sua tuta di volo verde cercava disperatamente di dirgli, sarebbe scappato via e lo avrebbe lasciato a morire nel deserto. Ma Mustafa non capiva. Non sapeva che l'uomo gli stava dicendo, «Per l'amor di Dio, ragazzo, vai via di qui! Vai via, in fretta! Questa cosa può esplodere ogni istante!» E continuò ad avvicinarsi. Si chinò sulla boccia nera e lucida che era l'elmetto del pilota e nell'apertura vide due occhi azzurri chiari come non aveva mai visto prima, una faccia pallida come la luna del deserto e una bocca che mormorava altre parole incomprensibili.
«Fire! Shut down! Crash landing! Get out of here!»
«Fiamme! Abbattuto! Atterraggio d'emergenza! Vai via, via!» Accanto a lui, la carcassa dell'uccello distrutto cominciava ad essere avvolta dalle fiamme e il calore dell'incendio stava diventando insopportabile. Non c'è bisogno di parlare l'inglese o il beduino o il cinese per capire il linguaggio universale del fuoco. Mustafa si rese conto in fretta che lui e l'uomo vestito di verde, ormai non c'erano più dubbi che fosse un uomo, sia pure con occhi strani e chiarissimi, sarebbero andati arrosto come i quarti di montone che le donne rosolavano ogni sera sopra le braccia dell'accampamento. Fece segno alla figura sdraiata sulla sabbia di andarsene, di venire via con lui in fretta, ma lui non si muoveva. Con un braccio gli indicava le gambe, che giacevano molli sulla sabbia come le gambette delle bambole di panno con le quali giocavano le bambine dell'accampamento, e la voce diceva
«Broken, broken legs, can't move, pain».
Mustafa aveva visto abbastanza cammelli azzoppati e abbattuti per intuire che quell'uomo aveva le gambe rotte, che non si poteva muovere da solo, che soffriva e che le fiamme scatenate dall'aereo l'avrebbero presto, molto presto investito. E Mustafa non esitò. Dimenticò la paura, il calore infernale e persino la diffidenza per gli stranieri che gli avevano insegnato fin da piccolo, perché era chiaro che quello strano animale era un uomo e uno straniero, certamente un infedele. Afferrò l'uomo per le braccia e cominciò a trascinarlo lontano, un passo alla volta, uno strattone alla volta, via dal rogo del suo aereo caduto. Mustafa non era un colosso, ma nella sua vita di pastore aveva dovuto spingere decine di cammelli recalcitranti, il profeta se li porti, quelle bestie cretine, e trasportare montoni macellati, e quell'uomo era sorprendentemente leggero, certo meno pesante di un cammello. Non sapeva quanti passi fosse riuscito a fare quando l'onda d'urto dell'esplosione li colpì alle spalle con un ruggito. Quando l'aereo esplose, lo spostamento d'aria proiettò Mustafa e il pilota in aria gettandoli lontani molti metri. E per fortuna che prima di precipitare il pilota aveva avuto la presenza di spirito di lanciare i missili che portava sotto le ali e di spararli lontano, dove sarebbero esplosi senza far male ad altri che a un paio di malcapitati scorpioni nelle loro tane. Se l'aereo fosse stato ancora armato, l'esplosione del carburante e dei missili avrebbe polverizzato Mustafa e il pilota. Nell'aereo erano rimaste comunque abbastanza munizioni per illuminare a giorno la notte del deserto, come il fuoco di 1000 accampamenti beduini tutti assieme. Mustafa non lo sapeva, ma l'uccellaccio era un aereo da guerra dei Marines americani, un A-10, come lo chiamavano i tecnici, un micidiale killer volante progettato e costruito per volare a bassa quota e distruggere i carri armati. Se anche lo avesse saputo, non avrebbe fatto nessuna differenza. Mustafa e il pilota ora giacevano insieme, senza sensi, caduti uno accanto all'altro, corpi inanimati nella luce rossa dell'incendio che stava consumando se stesso, nel deserto dove non c'è nulla da ardere. Quando si risvegliò, Mustafa fu certo di essere morto e di essere stato accolto nel paradiso di Allah. La notte attorno a lui era diventata giorno. Il cielo era illuminato da tanti piccoli soli bianchi che ondeggiavano davanti ai suoi occhi, nel silenzio più assoluto e profondo, un silenzio come non aveva mai sentito prima quando era ancora vivo. E dalle luci uscivano figure di angeli vestiti di bianco con le braccia cariche di strani oggetti, che fossero regali per le anime buone accolte in paradiso, pensò speranzoso Mustafa, che correvano verso di lui e verso il pilota riverso al suo fianco. Strano, pensò il cameriere. Anche lui è morto, e pur essendo un infedele è venuto con me nel paradiso di Allah. Gli angeli si chinarono su di lui e cominciarono a toccargli le braccia, le gambe, a guardargli gli occhi, a tastarlo da tutte le parti. Vedeva le loro bocche muoversi, ma non sentiva uscire alcun suono. Provò a gridare, ma anche la sua voce non fece rumore, e quando nelle luci bianche di quegli strani soli di notte Mustafa riconobbe la sagoma di una libellula, di un elicottero, ma non sentì il solito tuf 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 che aveva imparato a riconoscere. Capì di colpo che quello non era il paradiso, che quelli non erano angeli e che lui era diventato sordo. Proprio come il vecchio Nasir, che tutti prendevano in giro nell'accampamento perché non ci sentiva più. Avvertì un dolore acuto a un braccio, come la puntura di uno scorpione, e vide uno strano piccolo cilindro trasparente con una lunga punta infilarsi sotto la sua pelle. Il suo ultimo pensiero, prima di cadere nel sonno dell'anestesia, fu per il vecchio Nasir. Se mai tornerò a sentire i suoni, giuro che non lo prenderò mai più in giro. I tre grandi elicotteri del Comando Supremo Alleato in Arabia Saudita si posarono educatamente a 100 metri dall'accampamento beduino per evitare che la turbolenza delle loro enormi pale sradicasse le tende e mettesse in fuga i cammelli. Di corsa, come fanno i militari che vanno chissà perché sempre di corsa, ne scesero due generali, uno americano e uno dell'esercito saudita, seguiti da una frotta di altri ufficiali, da noi giornalisti e da un uomo in carrozzella da invalido, spinto da un infermiere. In pochi passi raggiungemmo l'accampamento beduino. Gli uomini erano raccolti in un gruppo compatto e nero, vestiti con le loro tuniche scure più belle. Le donne stavano in un gruppo a parte e lanciavano grida di gioia e di incoraggiamento. I bambini correvano avanti e indietro, ridendo e facendo le boccacce alle spalle dei generali e dei soldati. Tutti meno uno. Mustafa stava solo, al centro dell'accampamento. Il padre due passi indietro, la madre fra le donne. Da qualche giorno aveva ripreso un po' del suo udito, non tutto, perché l'esplosione gli aveva danneggiato seriamente i timpani, come avevano spiegato i medici dell'ospedale militare, e non avrebbe mai più riacquistato interamente l'udito. Ma meglio del vecchio Nasir comunque ci sentiva, e Mustafa aveva avvertito da lontano il tuf 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 degli elicotteri. Il generale arabo gli si parò davanti. «Tu sei Mustafa al-Kair?» gli chiese perentorio, ma fortunatamente nella sua lingua. «Sì», disse inghiottendo la saliva Mustafa. Un altro soldato corse a fianco del generale e gli allungò un astuccio. «Mustafa al-Kair», tuonò il generale. «Ho l'onore di accompagnare un alto ufficiale americano che ti deve consegnare una medaglia». Il generalone americano prese il posto dell'arabo davanti a Mustafa e gli oscurò il sole perché era grande come un orso. Gli afferrò la mano bruna nella sua manona grossa e bianca come il latte delle cammelle, si chinò su di lui, mormorò qualche parola nella sua lingua incomprensibile e gli appuntò sul petto una medaglia appesa a un nastro bianco, rosso e blu. Strinse la mano al padre, disse ad alta voce alcune cose che nessuno capì e che il generale arabo dovette tradurre. Solo grazie all'eroismo di un giovane cammelliere beduino, di Mustafa al-Kair, la vita di un pilota americano costretto ad un atterraggio di emergenza dopo essere stato colpito dalla contraerea è stata salvata. Se questo ragazzo non avesse trascinato via il pilota con le gambe fratturate dalla carcassa in fiamme dell'aereo, il pilota sarebbe certamente morto. Le donne gridavano, il padre era tutto tronfio, gli altri uomini applaudivano. Persino i bambini avevano smesso di scherzare. «Ora c'è qualcuno che ti vuole salutare», disse il generale arabo, e quando si fece da parte, Mustafa vide l'uomo sulla sedia a rotelle. Non lo aveva mai più rivisto da quella notte. Ma Mustafa avrebbe riconosciuto ovunque quegli occhi azzurro polvere e quella voce che cercava ancora di parlargli nella sua strana lingua. Lingose, langese... Ah già, l'inglese. Ora era vestito di khaki, non più di verde come una lucertola. Non era più tanto pallido e la bocca sorrideva. avvicinò la carrozzella a Mustafa, gli strinse la mano, gli disse in arabo «Shokran», che vuol dire «grazie», e poi si portò la mano al petto, sopra il taschino dell'uniforme. Si staccò dall'uniforme la piccola aquila dorata con le ali spiegate dei piloti. Fece segno a Mustafa di piegarsi verso di lui e gliela appuntò sulla tunica, sopra la medaglia, dicendo qualcosa. «Da questo momento», spiegò la voce del generale arabo, «sei un pilota onorario dei Marines americani, il tenente pilota Mustafa. Congratulazioni! Quando vorrai potrai andare nella base qui vicina, la base aerea di Al-Khalid, e ti porteranno a fare un giro sull'aereo che vorrai tu». «Io sopra un aereo dentro uno di quei mostri volanti!» Il Mustafa, che non aveva mai visto un aeroplano ed era diventato pilota onorario dei Marines, abbassò lo sguardo sulla piccola aquila da pilota che gli brillava sul petto e poi scoccò un'occhiata di traverso al gruppo dei ragazzi che allungavano il collo da lontano. Anche Ahmed applaudiva. Chi era il cameriere cretino adesso? Arabia, l'aereo.
Dal libro
Stranieri come noi, di Vittorio Zucconi. Storie, drammi e avventure di persone come noi, nel mondo di oggi.
Storie straordinarie. Per conoscere e conoscersi, oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Voci: Laura Ferraresi, Gabriele Giaffrida, Milka Lamuraglia, Elena Miranda, Damaris Sirri. Una produzione Radio Voce della Speranza nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio, per superare pregiudizi e paure della diversità. Grazie all'8 per 1000 della Chiesa Avventista.